Elogio dell'uomo comune, analisi della struttura mentale della gente che cammina per la strada. La gente che cammina per la strada, nel tempo dell'antichità, ma anche nella modernità, viene disprezzato l'uomo comune, l'uomo ritenuto incapace di accedere alla verità, l'uomo posseduto dai bassi istinti, l'uomo volgare, l'uomo non illuminato, l'uomo oscuro, in confronto delle persone illuminate che sanno come va il mondo, che sono consapevoli e che acquisiscono posti di responsabilità. Appunto, veniva considerato con disprezzo il senso comune. Invece, l'uomo comune non è da disprezzare. Due osservazioni. Innanzitutto, molte persone, compresi politici, hanno bisogno di un centro per la propria vita, altrimenti cadono in uno stato depressivo. Hanno bisogno di molti riferimenti. L'uomo comune non ha bisogno di questi riferimenti. Come fa a vivere senza questi riferimenti? Ogni mattina la città si sveglia e vedi che le macchine alle 6 di mattina sono poche, alle 7 un poco di più e alle 8, alle 9, l'ora di punta, le macchine sono tutte in strada perché la gente va al lavoro. Chi guida queste macchine? L'uomo comune, l'uomo che non ha questi riferimenti, tutti questi riferimenti, come me, che ha questi presunti contatti, queste lettere, questo progetto, questi punti di riferimento, questa comprensione della realtà. No, senza queste cose lui non cade in stati depressivi e quindi si deve dire una prima caratteristica, che l'uomo comune ha una robusta struttura mentale, perché riesce a reggere la fatica della vita senza avere questi riferimenti, questi contatti, senza avere queste gratificazioni, questi riconoscimenti. Una seconda osservazione è che non è vero che l'uomo comune non accede alla verità. Quando c'è il festival della mente, il festival della filosofia, il festival della letteratura, quando c'è Pordenone Legge, chi riempie le sale? Chi si siede sulle sedie e riempie tutte le sale? Tutti i seminari, tutte le aule, tutti i teatri, è l'uomo comune, che quindi cerca questo contatto con la persona famosa, con lo scrittore, col filosofo, col politico e riempie le sale. Perché appunto cerca questi momenti di contatto, l'uomo comune col potere, con la verità, con l'ideologia, con i riferimenti, eccetera. Quindi non è vero che l'uomo comune è tanto disprezzato. Non è vero che l'uomo comune è a digiuno della verità, della ricerca della verità, non cerca la verità, non ha riferimenti. Li cerca anche l'uomo comune, anzi è più sensibile addirittura, basta poco per renderlo felice. Basta la parola di uno scrittore, basta un piccolo avvenimento, ecco che va al teatro, ecco che va all'incontro della presentazione del libro dell'autore. Bastano poche cose per riempirgli la vita, mentre invece l'uomo ricco di riferimenti, ricco di riconoscimento, sembra che non gli basti nulla per poter essere non depresso e cerca sempre maggiori gratificazioni per non essere depresso e quindi essenzialmente ha una struttura più debole dell'uomo comune, dell'uomo che cammina per la strada. Una terza considerazione, perché l'uomo comune, mi ricordo di aver letto sul libro di quel sociologo Munazzi, che Taylor definiva gli uomini che trasportano i pesi dell'organizzazione scientifica del lavoro, gli uomini bue. Ecco, in realtà anche questi uomini bue cercano il padre, lo trovano nell'imprenditore, nel capo operaio. Ecco, quindi anche loro hanno una struttura mentale come quella dei filosofi, cercano la verità, cercano Dio, lo trovano in questo modo. E una terza considerazione appunto è che l'uomo comune non accede alla verità, alla comprensione del mondo, alla comprensione della filosofia, perché lui ha una struttura mentale robusta in quanto ha le difese. Cioè lui si difende dalle implicazioni nichilistiche di una certa interpretazione della verità, non cercando la verità e non accedendo agli scritti filosofici. Lui si difende dal dubbio di fede non ragionando sulla fede. Tu dici: ecco l'uomo comune che non pensa alla verità e che quindi è volgare. No, lui tramite la sua volgarità si difende dalle implicazioni nichilistiche di quella verità e di quella ricerca della verità che per esempio Nietzsche ha cercato ed è impazzito. L'uomo comune non impazzisce perché non è che non accetta il rischio della ricerca, perché non c'è alcun rischio, sei finito se cerchi e sbagli strada, fai la fine di Nietzsche, impazzisci o ti suicidi. Quindi lui, per non cadere in queste contraddizioni, in attesa di altre verità, di altre verità definitive, di un messaggio di speranza infallibile, si difende non cercando. Cioè lui, l'uomo per la strada, l'uomo ha una forte struttura mentale perché non cerca. Quindi non devi dire, ah ecco l'uomo della strada che è volgare perché non cerca. No, devi dire che lui ha una alta, una grossa struttura mentale, riesce a vivere senza riferimenti, senza riconoscimenti, senza il contatto col potere, nella periferia, senza cercare un centro. Lui riesce ad avere questa forte struttura mentale, cioè non cade in depressione, ma c'è anche tanta sofferenza, perché non cerca, e non cerca per difendersi dalle implicazioni nichilistiche di una ricerca che si scoprirebbe disarmata rispetto all'assenza della verità. Quindi non è un uomo volgare, è un uomo che usa la volgarità per difendersi dal nichilismo. E allora il corollario di questo terzo punto, di questa concezione dell'uomo comune, è che gli psichiatri dicono al MIUR, al Ministero dell'Istruzione, e nei tanti paesi del mondo, dell'Europa, dell'America, del mondo, non si insegni la filosofia negli istituti scolastici, nelle scuole superiori. Perché? Perché, ho capito dopo, io dicevo, insegniamo la filosofia, col cavolo, ho capito che non va insegnata la filosofia, perché l'uomo comune ha una struttura mentale robusta, provenendo da quelle scuole dove attualmente sono i ragazzi delle scuole, e ha una struttura mentale robusta perché non ragiona. Se ragionasse sarebbe penetrabile dal nichilismo, sarebbe penetrato dal nichilismo. E quindi tu, insegnando la filosofia a scuola, finisci non con l'insegnare Platone, ma con l'insegnare Nietzsche. E se tu insegni Nietzsche, fai fare alla persona che ascolta Nietzsche la fine di Nietzsche, cioè impazzisce, o si suicida, eccetera, o cade in depressione. E quindi si cerca di eliminare la filosofia delle scuole per proteggere i giovani dalle implicazioni nichilistiche di una ricerca della verità che non giunge alla verità. E allora sei disarmato di fronte al mondo, perché hai aperto gli occhi, riconosci la tua condizione e cadi. E certo, la filosofia, se va insegnata, va insegnata in un certo modo, con amore. E appunto porto sempre l'esempio di quei professori che nelle aule, non solo universitarie ma anche del liceo, spargono il veleno del nichilismo dicendo ai giovani la verità non esiste, come quel professore a Venezia che ha detto la verità non esiste. E quindi lui faceva filosofia e quindi ti scopriva le difese, ti faceva cadere. La verità non esiste, giovani sappiate, la verità non esiste, il potere della tecnica è invincibile, consolatevi facendo sesso. Queste cose vengono insegnate a scuola da queste persone inqualificabili che, siccome che sono annientate dalla prospettiva della morte, mors tua vita mea, cercano di annientare la platea che gli sta davanti. Il problema è che questa platea sono giovani, vulnerabili, senza difese, e sono in mano a queste persone. Quindi, in conclusione, il target obiettivo del sapere epistemico è l'uomo comune. In conclusione, l'uomo comune non è, come si pensava, come si è sempre detto, l'uomo volgare che non comprende, ma è l'uomo che non comprende allo scopo di proteggersi dal nichilismo. Chi invece apre gli occhi, senza il riferimento della fede, rischia di naufragare. Cos'è meglio? L'onestà e suicidarsi o la disonestà e sopravvivere? Difficile dire che è meglio l'onestà e suicidarsi, perché l'onestà è virtù, ma il suicidio è peccato.